Giuseppe Albano era nato a Gerace, in provincia di Reggio Calabria. Trasferitosi assieme alla famiglia a Roma, aveva cominciato da giovanissimo a commettere piccoli reati, fino a ritrovarsi a capo di una vera e propria banda. Albano era affetto da una cifosi e per questo era soprannominato il Gobbo del Quarticciolo, ma al di là dei suoi trascorsi criminali, il suo nome è legato alla resistenza romana contro l'occupazione tedesca. La fama del coraggio dell'immigrato calabrese è stata così forte che il cinema lo ha omaggiato nel 1960 con il film Il Gobbo e si è ispirato alla sua figura nelle pellicole di Umberto Lenzi Roma a mano armata del 1976 e La banda del Gobbo del 1977. Qui il protagonista, simbolo del riscatto proletario, è interpretato da Thomas Millian, che ha voluto fortemente inserire nei dialoghi del copione e nella colonna sonora testi e musiche di un cantautore romano che si stava facendo le ossa al famoso locale di Trastevere Folk Studio. Io sono Fernando Renis e questo è Cassette, un podcast che parla di canzoni. Mio padre ha un buco in gola e una medaglia d'argento. Oggi è andato in pensione. Alta burocrazia nazionale. Mia madre è una professoressa, o meglio, una professoressa madre. Ma ha dato sempre 4, anche se mi voleva bene. Ed io crescevo bene, grasso come un maiale. Studiavo come un matto per fare onore all'onore. Questi versi di Mio padre è un buco in gola rappresentano un affresco autobiografico dello stesso Venditti. Padre funzionario di Stato, madre grecista, il giovane Antonello, a 14 anni e qualche ansia adolescenziale che sfocia nel mangiare compulsivo, compone le sue prime canzoni, tra cui Sora Rosa e Roma Capoccia, che anni dopo saranno i due brani voluti da Millian nel film La banda del Gobbo. Comincia a muovere i primi passi al locale Folk Studio, fucina di talenti dove hanno suonato da esordienti, tra gli altri, Francesco De Gregori, Rino Gaetano e Gianni Togni. Nel giugno del 1972, Venditti e De Gregori pubblicano l'album Theorius Campus, un nome inventato dai due. La copertina invece ha un primo piano di Ofelia, di John Everett Millais, il famoso quadro che raffigura il personaggio dell'Amleto di William Shakespeare. I primi album di Antonello Venditti sono affascinanti sia per la musica sia per i testi. Questi ultimi sono crudi, intrisi di caustica ironia e di quotidiana realtà. Una realtà che racconta della tossicodipendente Lilli, degli emigrati di lontano in Milano, del rapporto tra una madre operaia e le ambizioni di sua figlia in Il treno delle sette, le bombe in Irlanda e la guerra nel Vietnam nella censurata A Cristo. La musica è incentrata sul pianoforte. Quello esuberante e fisico di Elton John è quello più onirico ed essenziale di John Lennon. In 5 anni, tra il 1973 e il 1976, sono altrettanti gli album pubblicati. L'Orso Bruno, Le cose della vita, Quando verrà Natale, Lilli, Ullala. Poi arriva la consacrazione, con Sotto il segno dei pesci e Buona domenica. Inizia così un lungo periodo più pop, meno estremista rispetto agli inizi, che rende Venditti un'istituzione della musica italiana. Uno status che si riverbera nei decenni successivi. Icona di Roma e della romanità, anche grazie all'uso del dialetto capitolino in molti suoi brani, Antonello Venditti è una delle punte di diamante della cosiddetta scuola romana, una lunga tradizione cantautoriale che dagli artisti sopracitati arriva ai più recenti Silvestri, Fabi e Sinigallia. Il 1978 è l'anno del sequestro Moro, dell'omicidio di Peppino Impastato, delle dimissioni del presidente della Repubblica Giovanni Leone e dei tre papi, Paolo VI, Giovanni Paolo I, il cui pontificato dura solo 33 giorni, e Giovanni Paolo II. In Argentina si tiene l'undicesimo campionato del mondo di calcio. Dopo 40 anni di dittatura, la Spagna diventa una democrazia. Il 1978 è anche l'anno del post-punk, con gli album di Joy Division, Devo, Pere Ubu, Talking Heads, Public Image Limited. C'è anche posto per l'ambient di Brian Eno, per il reggae di Bob Marley e per gli album di Clash, Magazine, Wire, Rolling Stones, Buzzcocks, Genesis. In Italia, De André pubblica Rimini, Lucio Battisti Una donna per amico, e poi ci sono gli album di Patti Pravo, Rino Gaetano, Roberto Vecchioni, Raffaella Carrà, Renato Zero, Mattia Bazar. Sotto il segno dei pesci è un album fotografico. Ritratti di persone si mescolano a istantanee paesaggistiche. Il racconto dei personaggi si intreccia con quello di un paese paralizzato dalla violenza. Basti pensare che appena 8 giorni dopo l'uscita dell'album, le Brigate Rosse rapiscono Moro. Inoltre, le speranze e gli intenti rivoluzionari di 10 anni prima erano rimasti soffocati da quello che viene definito il riflusso, quel ritorno, sul finire degli anni 70, alle questioni private, che come diretta conseguenza ha il graduale disimpegno politico e sociale, e la nascita di sottoculture giovanili come quella dei paninari. termine diffusosi negli anni Ottanta che, come spiega l'enciclopedia Treccani, si riferisce a quegli adolescenti che, simili gli uni agli altri nell'abbigliamento, caratterizzato dall'ostentazione di indumenti e accessori costosi alla moda, frequentano abitualmente in gruppo i fast food e i locali specializzati nella preparazione di panini e di cibi pronti, cioè le paninerie o paninoteche. Basta scorrere i titoli delle canzoni per capire quante persone e personaggi animano il disco. Francesco, Jenny Cinese, Sara, Giulia, l'Uomo Falco. Sara, per esempio, è una liceale che rimane incinta, un argomento tabù per l'epoca. Venditti ci consegna un commovente ritratto dipinto dal futuro padre. Sara, è stato solo amore, se nel banco non c'entri più. Tu sei bella anche se i vestiti non ti stanno più. Francesco è una lettera amara al collega De Gregori, a cui chiede a un certo punto di cantare ancora l'ultima volta senza rimpianti, senza paura, come due amici antichi e nient'altro di più. E poi, in il telegiornale, Venditti si immagina già l'arrivo della Fininvest e la fine del monopolio Rai, con una trafila di TG che si alternano nei vari canali. Sotto il segno dei pesci è un album corale anche sul profilo musicale. Ci suona il gruppo prog Strada Aperta e tra gli altri musicisti c'è anche Claudio Simonetti dei Goblin, autore di indimenticabili colonne sonore come quelle per Profondo Rosso e Suspiria di Dario Argento e Zombie di Romero. Infine, la copertina, quei due pesci, uno rosso e uno blu, sospesi nel bianco dello sfondo, reso più dinamico dai segni zodiacali in rilievo, un dettaglio della prima stampa, a cui mi legano ricordi della mia infanzia perché tra gli album della collezione dei miei. Non poteva che essere il pianoforte a introdurre Bomba o non bomba. Un brano in cui si alternano varie scene di vita quotidiana, molti volti e cartelli di città italiane. Il ritornello è molto semplice, a pronunciarlo è il duo partito con un pianoforte, una chitarra e molta fantasia, che promette di arrivare a Roma, malgrado le bombe. La prima di queste scoppia a Bologna, e con alle spalle un viaggio che è una vera e propria esperienza. Lo è grazie alla ragazza di Sasso Marconi, che viveva sdraiata sull'orlo di una piazza, al vecchio di Roncobilaccio, che avverte «qui non vi lasceranno passare, hanno chiamato la polizia a cavallo», all'intellettuale di Firenze, al sindaco di Orvieto, alla fanfara di Porta Pia. Ma alla fine i due arrivano a destinazione. L'ultima strofa recita: «La gente ci amava e questo è l'importante. Regalammo cioccolata e sigarette vere. Bevemmo poi del vino rosso dalle Mani Unite e finalmente ci fecero suonare. E bomba su bomba, noi siamo arrivati a Roma, insieme a voi». Scrive Giulia Cavaliere nel suo prezioso Romantic Italia che sotto il segno dei pesci si propone come una dichiarazione neorealista di un artista che è uomo del suo tempo e si trova infatti a fare da colonna sonora al momento più doloroso e minaccioso di tutti gli anni di piombo. È su questo sfondo scuro che scorrono le vicende dei protagonisti della title track, quelle pope ironiche di Il Telegiornale e quelle di Bomba o non bomba, forse la miglior canzone di Venditti. Si narra che il cantautore romano scrisse Bomba o non bomba ispirato dalle vicende artistiche e politiche vissute insieme a Francesco De Gregori, teorie che troverebbe conferma in quei due protagonisti che, uno al pianoforte e l'altro alla chitarra, ricordano gli autori di Theorius Campus.
Mia madre e mio padre mi hanno obbligato a fare certe cose, io poi ho fatto una canzone a proposito. E comunque è nato così, che io avevo un pianoforte in casa, loro pensavano che io lo dovessi usare per forza, mentre a me proprio il pianoforte non mi piaceva. E così me l'hanno fatto studiare. Poi dopo...
Non so quanti anni avevo, comunque pochi. Non capivo assolutamente nulla delle bombe, delle sigarette vere, di intellettuali e di quel malgrado voi. Eppure, quando il vinile di Sotto il segno dei pesci suonava in casa, me ne stavo lì davanti a uno stereo che mi sembrava enorme, guardandolo dalle casse che svettavano in alto fino all'ultima manopola giù in basso. Ne ero rapito. Era musica che veniva da un altro periodo storico, lontanissima per estetica e contenuto, ma mi affascinava proprio per questo. E pian piano, crescendo, ho cominciato a figurare questi due musicisti all'arrembaggio di un paese paralizzato dalla paura, ma avido di socialità. E ogni volta, quando il chitarrista e il pianista alla fine ci arrivavano a Roma, ne ero sollevato anch'io. È vero, Bomba o non bomba è forse la canzone più bella di Antonello Venditti, perché è un racconto reale, un diario di viaggio dal quale sbucano fuori chilometri di autostrada, profili di persone e di città, note e melodie che ti avvolgono e ti trascinano in quell'itinerario geografico ed emotivo. E Bomba o non bomba, a Roma ci arrivi sempre, per fortuna.